Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Eccoci qui per questa puntata speciale di Fantascientificast dedicata all'edizione 2025 di Strani Mondi. Abbiamo come ospiti lo staff direttivo dell'evento. Facciamo una breve premessa per chi ancora non conoscesse Strani Mondi. Strani Mondi è la fiera dedicata all'editoria di genere, quindi fantascienza, fantasy, horror, weird, fiction speculativa. Da ormai 11 anni, quindi in Strani Mondi troviamo case editrici, ospiti, panel, interviste. Si tiene a Milano, di solito in uno dei due fine settimana centrali di ottobre, e per il 2025 il fine settimana scelto è quello dell'11 e 12 ottobre. Tutte le informazioni poi le trovate sul sito web stranimondi.it. Con noi ci sono, in ordine rigorosamente alfabetico, Emanuele Manco, curatore di Fantasy Magazine e per Strani Mondi, ufficio stampa e pubbliche relazioni, Giorgio Raffaelli, che è l'editore di Zona 42, Silvio Sosio, che è editore di Delos e fondatore del portale fantascienza.com, e Andrea Vaccaro, che è l'editore di Hypnos. Quindi partiamo proprio sempre in ordine alfabetico con Emanuele, che in quanto ufficio stampa ci fa una breve panoramica dell'edizione 2025.
Ciao Veruska, ciao a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast. E allora, Strani Mondi si presenta come con la sua consueta formula, che appunto vede gli editori del fantastico presentare le loro novità. Quest'anno ne abbiamo 42 editori, un bel numero effettivamente, e con il programma invece degli ospiti che incontreranno il pubblico, e in una particolare occasione che sono i caffè clutch, di cui magari poi qualcun altro vi spiegherà che cosa sono. E gli ospiti, tra gli ospiti io vi segnalo la nostra diciamo, autrice che mescola fantascienza e romance, che è il Colleen Bradley con il Ministero del Tempo. E poi altri parleranno di Lindsay Drager, di Antonio Serra, Cosimo Argentino, Orazio Labate, il saggista e scienziato Giorgio Chinnici, che presenterà un panel sui misteri del tempo e la fantascienza, perché lui è anche un appassionato di fantascienza, e ultimo ma non ultimo, come sempre, il nostro illustratore ospite quest'anno sarà Franco Brambilla, che abbiamo già avuto come ospite, ma ci teniamo quest'anno ad averlo particolarmente perché lui quest'anno festeggerà i suoi 25 anni di attività, e quindi proprio a Strani Mondi sarà l'occasione per fare il punto con uno dei più grandi illustratori del fantastico, che da anni illustra le copertine di Urania. Quindi questa formula sarà, diciamo, tutto ciò che incontreremo a Strani Mondi quest'anno.
Ok, io ti ringrazio. Tu hai nominato i Caffè Clash, che sono stati un'idea di Silvio Sosio. Quindi Silvio, ti chiederei, vuoi spiegarci meglio in che cosa consistono?
Ciao, sì. Ciao, buonasera a tutti, grazie Verusca. Sì, non sono proprio un'idea mia, diciamo, io l'ho mutuata dalle convention americane di fantascienza, dalle Worldcon, è ma credo che anche in altre convention all'estero accada questa cosa. Adesso devo dire che negli ultimi anni il termine originale tedesco Kaffeeklatsch è caduto un po' in disuso, le chiamano table talk. Comunque l'idea a cosa consiste? È un incontro ravvicinato con l'ospite, no? Invece di avere un ospite sul palco che parla a tutta la stanza, ti prenoti e puoi partecipare a questi incontri piccoli con massimo una decina di persone, seduti intorno al tavolo con l'ospite, a bere il caffè, da cui viene il coffee clutch, vuol dire chiacchiere col caffè in sostanza. E quindi hai un rapporto più diretto, più personale con questa persona, puoi fargli le domande che vuoi e magari ne fa anche lui a te, quindi c'è anche uno scambio, no? L'autore riesce un po' a vedere cosa ne pensano i lettori di lui, cosa piace a loro di quello che lui scrive, e i lettori possono indagare un po' meglio sulla persona dello scrittore, chiedergli cose, chiedere anche personali a volte. È un momento interessante, secondo me, che è un po' diverso da quello che accade di solito. L'abbiamo implementato per la prima volta, mi pare, dei Lost Days nel 2011. Da lì in poi Strani Mondi è stata poi un po' un'evoluzione dei Lost Days, e quindi è rimasta questa tradizione, che è molto apprezzata, credo.
Ma devo dire, per quanto mi riguarda, sì, intanto mi scuso per la mia atroce pronuncia tedesca, che è appunto purtroppo una lingua che non conosco, quindi ti volevo chiedere però appunto, proprio a proposito di Delos, uno degli ospiti sarà Cosimo Argentina, che appunto presenterà questo suo, diciamo, nuovo tipo di fantascienza un po' provocatoria, mi pare di aver capito, che è lo screampunk, proprio come un romanzo omonimo. Magari vuoi raccontarci un attimo anche di lui, di che cos'è questo nuovo sottogenere, vogliamo definirlo così, o comunque questa nuova provocazione?
Sì, Cosimo Argentina è uno scrittore abbastanza noto e che ha pubblicato con editori anche di un certo livello, come Marsilio, Marco e Marcos, altri, insomma. È uno scrittore un po' difficile da classificare in genere, insomma, non è il classico scrittore di thriller, ma scrive cose un po' strane, un po' difficili, che spaziano un po' tra vari generi. Ha scritto anche già delle cose di fantascienza con altri editori, la trilogia della Torre, In particolare le tre resurrezioni di Sisifo Re, che è stato abbastanza apprezzato e che è stato anche recentemente ristampato. Lui è proprio un po' un appassionato di fantascienza, in effetti, anche se insomma, sa benissimo che la fantascienza tende a vendere meno di altri generi, quindi si è buttato in questa impresa in modo abbastanza coraggioso. Ma perché? Perché voleva smuovere le acque, insomma, sente il bisogno, come credo molti di noi in questi tempi, no? Di tirare fuori un po' una rabbia che cresce dentro per tutto quello che viviamo, per il mondo in cui viviamo, che sta andando in direzioni che non ci piacciono affatto, insomma, e quindi... è venuta fuori questa cosa dell'urlo, proprio che viene da dentro, che ha bisogno di uscire.
Sì, lo canalizza, scusami, sì, lo canalizza in modo creativo, diciamo, e utile, perché effettivamente altrimenti urlare nel vuoto è un po', diciamo, inutile, a parte il livello di sfogo che uno può avere.
Lo so. Lui, diciamo, ha scritto questo romanzo che è in effetti un romanzo distopico, ma è abbastanza limitante classificarlo così, perché è anche un romanzo che ha un'idea stilistica, diciamo, che non vuole sottostare a nessun limite. Io l'ho definito un urlo disperato, come il mondo, insomma, in cui viviamo, perché... È un libro che ha un protagonista che è assolutamente non voglio usare tupiloquio, altrimenti cado nello steampunk anche io, ma insomma è proprio un personaggio pessimo da tutti i punti di vista, parla in continuazione con tupiloquio anche lui, insomma, però questo personaggio pessimo al quale non frega niente di nessuno, non si fa remore di usare la violenza quando ha bisogno, è l'unica persona che può salvare l'umanità dall'estinzione. Quindi questa storia è abbastanza un pugno nello stomaco, direi anche. Insomma, in certe parti devo dire è anche difficile da mandare giù, perciò ci vuole anche un po' di forza per riuscire a leggerlo tutto, ma però è un romanzo che alla fine ti muove qualcosa dentro, e insomma, penso che sia una delle cose più interessanti che pubblichiamo quest'anno, anzi, sicuramente lo è, insieme al romanzo di Davide del Popolo Oriolo, che è di un genere assolutamente del tutto diverso, che è Sussurra mia dea, che è quello romanzo bellissimo, e sono tutte e due in questo Strani Mondi, insieme ad altre cose, ad altre novità molto interessanti, ecco.
Sì, c'è da dire che oltretutto questa idea che il protagonista debba essere necessariamente positivo, che è qualcosa che purtroppo sto vedendo soprattutto nelle nuove generazioni, sta venendo fuori, ed è secondo me, come dire, limitante, nel senso che un protagonista è un personaggio principale e non è detto che debba essere necessariamente un campionario di virtù, anche perché altrimenti non avremmo mai avuto, per esempio, per dire una cosa scontatissima, Blade Runner, per cui ben venga un range di protagonisti che vanno appunto da... il famoso paladino buono di Dungeons and Dragons, così, fino ad arrivare comunque veramente a medio man o anche a personaggi che comunque sono protagonisti, ma sono persone negative o appunto, diciamo, non propriamente amabili, mettiamolo così. E a proposito della contaminazione, io chiederei un attimo a Giorgio Raffaelli, appunto, di parlarci dell'altra ospite, che è Lindsay Drager, che appunto pubblica qualcosa che anche nel suo caso è poco definibile, se vogliamo, a livello di genere. Perdute le figlie effettivamente non si inserisce, per esempio, Perdute le figlie è il romanzo appunto tradotto da Zona 42 oltre all'archivio dei finali alternativi, non si inserisce comunque all'interno di un genere specifico, se vogliamo.
Ciao a tutte e tutti. Sì, Lindsay Drager è un'autrice sui generis, e giochi di parole voluto. Lei con Per tutte le figlie ha vinto lo Shirley Jackson Award. Questo significherebbe che la sua proposta si sposta verso i territori del perturbante e del gotico. In realtà, Per tutte le figlie ha sì qualche elemento gotico, ma ha anche molti elementi distopici ed è soprattutto una riflessione sul patriarcato, visto da vari punti di vista. Lindsay Drager, lo ricordo, Per tutte le figlie noi l'abbiamo pubblicato quest'anno, ma un paio d'anni fa abbiamo pubblicato l'archivio dei finali alternativi, che nel 2023 è stato il nostro libro più venduto in assoluto, e che quello è invece si muove nella storia, trattando fantascienza, romanzo storico, romanzo di genere. Sembra quasi un romanzo sperimentale, ma è una delle cose più emozionanti che abbiamo pubblicato negli ultimi anni. Lindsay Drager è un'esperta di folklore, un'esperta di favole, e questo si vede in quello che scrive. Insegna all'Università degli Stati Uniti ed è la prima volta che viene in Italia. Per noi è davvero motivo di orgoglio poterla ospitare per Strani Mondi. Aggiungo anche una cosa su Strani Mondi, perché ancora non l'ha detto nessuno. Un cambiamento di Strani Mondi, che è un evento in continuo divenire. Quest'anno chi verrà a trovarci non troverà più la corazzata degli organizzatori all'ingresso del salone principale, ma abbiamo deciso in comune accordo di spargere la nostra presenza in mezzo a tutti gli altri editori partecipanti, 42, che non è un brutto numero, e per cui ci troverete sia nella sala principale che nelle sale laterali. E questo credo che sia un cambiamento che serve per fare più spazio a nuovi editori, ma anche per dare più agio a chi verrà a trovarci nei movimenti all'interno della Casa dei Giochi.
Ah, io direi che 42 è notoriamente un numero stupendo, e insomma non si può fare a meno di amarlo. E quindi sì, è effettivamente, ho visto che nell'edizione 2025 ci saranno effettivamente degli editori nuovi che non sono stati presenti nelle precedenti edizioni, quindi direi che Strani Mondi si sta effettivamente allargando, appunto accogliendo sempre comunque nuove iniziative e nuove appunto realtà, che possono essere piccole, medie, grandi o anche necessariamente non specializzate in fantascienza o fantastico, ma che comunque pubblicano appunto alcune opere che rientrano pienamente all'interno di questo genere. Per esempio, appunto, anche come Silvio Sosio stava prima parlando di appunto Argentina, che ha pubblicato anche con Marsilio, poi ci sono addirittura degli editori generalisti che sembra quasi si vergognino, ma pubblicano comunque fiction di genere. Questo mio, scusate, da ex libraia, è qualcosa che mi ha sempre innervosito, il fatto che le case editrici, tra virgolette, importanti, pubblicano quasi sotto di nascosto delle opere fondamentali della fantascienza. Però la pianto di sproloquiare, perdonatemi. E a questo punto passerei la parola appunto al nostro editore di Hypnos, cioè Andrea Vaccaro, che ci parlerà proprio di l'abate, Orazio l'abate, e tornando al discorso del gotico, proprio di questo gotico siciliano, perché appunto non vediamo perché soltanto ci deve essere soltanto il gotico pagano. Appunto, Andrea, eccoci, dici qualcosa.
Allora, ciao a tutti e a tutte. Sì, allora, volevo riprendere un po' l'ultima parte del discorso che ha introdotto, cioè il fatto che quest'anno Strani Mondi sarà più ricca anche nel numero di editori, che sono aumentati, e avremo ben 8 editori nuovi. E questo per noi è molto importante, anche perché la proposta che cerchiamo di offrire cerca di essere più variegata. Diceva Emanuele che la formula è la medesima, però insomma, i contenuti ci teniamo che cambino sempre, che siano sempre diversi, stimolanti, e come questo può avvenire nel programma, negli ospiti, così cerchiamo di seguire la stessa strada anche nella presenza degli editori. E editori che, come dicevi tu, che magari non sono solamente degli editori specializzati nel fantastico, ma che hanno all'interno del loro catalogo una produzione di volumi, di collane del fantastico importanti. Faccio un paio di nomi. Abbiamo per esempio NP, insomma, che è un editore molto grande, che comunque si affaccia molto anche al fantastico, e Polidoro, che è un editore generalista, ma che ha una collana dedicata specificatamente al fantastico. E mi riallaccio a questo perché il direttore di questa collana, che ormai è attiva da qualche anno, è proprio Orazio Labbate, che è una figura è molto eclettica, poliedrica, infatti è essenzialmente autore di romanzi, ma è anche un saggista, ha scritto diversi saggi, uno proprio sul fantastico letterario, sull'horror, uno su Stephen King, uno sul concetto del mostruoso. E poi è stato giuria del premio Calvino, scrive per la lettura, il periodico del Corriere della Sera, insomma. Una figura che ha prodotto testi dichiaratamente fantastici, insomma, weird, chiamiamoli gotico come vogliamo chiamarli, ma che è forse un pochino al di fuori di quelli che sono considerate le case editrici specializzate. Tanto che il suo primo romanzo, Lo Scuru, che uscì nel 2014 per una casa, Tunuex, una casa che era anche legata al fumetto e tutto. È stato poi ristampato, visto il successo, addirittura da Bompiani nell'anno scorso, se non erro. E mi dicevi appunto di questo gotico siciliano. In effetti, leggendo l'Abbate, si ha un'impressione un po' come se, facciamo un paragone, insomma, un po' magari che può risultare esagerato, però tanto per capirci, è un po' come quando si legge gli appassionati del giallo che hanno cominciato a leggere Camilleri, no? Quindi con queste atmosfere e anche questo linguaggio molto particolare, a volte difficile, e così per gli amanti del fantastico leggere l'Abbate è un immergersi in una cultura molto particolare e anche in una ricerca non solo letteraria, ma anche proprio testuale, cioè proprio di questo idioma che diventa però non solamente un vezzo, ma funzionale, con delle storie che vanno dall'avventuroso a storie che affondano proprio le radici nel gotico. E tra l'altro sarà anche protagonista l'Abbate in un intervento sul realismo magico, insomma, che è un po' parte della sua insomma, del suo bagaglio culturale, e sarà introdotto diciamo, nell'intervento dedicato al singolo autore, come abbiamo tutti i nostri ospiti, un momento, diciamo, un faro, oltre al Café Clash di cui si parlava prima, ma un proprio momento sarà introdotto da Franco Pezzini, che è un altro, insomma, esperto di letteratura fantastica. Quindi una voce un po' diversa del fantastico, diciamo, una volta la prima volta che si legge un suo romanzo, si rimane veramente colpiti, e poi si crea anche un mondo che, tra l'altro, un mondo che è transmultimediale. L'ultimo suo romanzo, Cravuni, nasce legato all'idea di un videogioco. Poi, insomma, ne parleremo durante la manifestazione. Però ecco, ancora una volta, il nostro obiettivo, sia con gli editori che con gli ospiti, è di dare un panorama sempre più variegato del fantastico italiano e non, perché insomma siamo convinti che sia un genere sempre in continua evoluzione, ecco.
Beh, quello sicuramente, anche perché appunto, come dicevamo, ci sono anche molti autori che si trovano appunto stretti in un genere e quindi appunto svicolano, diciamo, prendendo magari da più generi contemporaneamente o comunque evolvendo il genere al cui interno si collocano. Allora, abbiamo parlato dei nuovi editori presenti a Strani Mondi, quindi a parte Empie e Polidoro che hai nominato tu, ci saranno anche tra le novità Winter Edizioni, Independent Regions, Fucine Editoriali, I Dobloni, De Tomi Editore e Di Editore. Così abbiamo detto chi sono tutte le new entry, facciamo questo piccolo spoiler, diciamo così. Poi comunque l'elenco degli editori si trova sempre sul sito stranimondi.it per chi proprio vuole andarsi, diciamo, a preparare prima di affrontare la convention, che è comunque molto, una o due giorni molto intensa, insomma. E volevo parlare un attimino anche di un altro autore, che è un autore di fumetti, che è Antonio Serra, autore di Nathan Never per la Bonelli Editore, nonché anche della miniserie Greystorm, che secondo me non ha avuto la fortuna che meritava, una miniserie di steampunk. Nathan Never chiaramente è fantascienza dal 1991, e infatti con Antonio faremo proprio un intervento su cosa succede quando una serie di fantascienza dura talmente tanto a lungo che, tra virgolette, viene scavalcata dalla contemporaneità, in cui poi a un certo punto viene gioco forza a trovarsi, come appunto aveva accennato, se non sbaglio, Emanuele. Tra l'altro avevamo intervistato, o meglio, era stato presente a Strani Mondi un altro autore di Nathan Never l'anno scorso, che era Beppi Vigna, e per chi volesse trovate proprio su Fantascientificast le interviste che abbiamo fatto agli ospiti presenti nella passata edizione, quindi Liza Tuttle, John Langan e Beppi Vigna, tra appunto gli altri. E però chiederei ancora ad Andrea, in realtà, diciamo, bene o male, appunto, abbiamo visto le novità di Zona 42, abbiamo visto le novità di Delos, ma le novità di Hypnos, ci vuoi farci di Hypnos, vuoi farci, diciamo, una preview di qualcosa in particolare che secondo te è importante vedere a Strani Mondi tra le vostre nuove uscite?
Allora, illustro brevemente le tre novità che ci saranno per Strani Mondi. Un romanzo che è uscito in questi giorni sui vampiri, anche se si tratta di un'operazione particolare fatta da Franco Pezzini, studioso del mito del vampiro, che, diciamo, ha ripreso degli appunti molto, molto datati, insomma, di diversi secoli fa, di un'autrice, e ha portato, insomma, ai lettori contemporanei questa storia di questo personaggio che si chiama Jan Blazek. E quindi un qualcosa di molto particolare che poi Franco ci illustrerà durante Strani Mondi. Le altre due novità saranno il romanzo, che questo è un classico, che è La città di sabbia, di Marcel Brion, un classico del fantastico francese della metà del secolo scorso, per la prima volta pubblicato in Italia, di un autore che aveva molti rapporti anche con l'Italia, soprattutto con Dino Buzzati, con cui avevano intrattenuto un fittissimo scambio epistolare e via dicendo. E poi un romanzo a cui teniamo molto, che è il primo romanzo, diciamo, l'esordio letterario di Elena Furlan, che chi frequenta Strani Mondi e chi frequenta UPN, insomma, conosce, perché è una delle nostre principali traduttrici, sia dal francese che dall'inglese, che per la prima volta si cimenta con un romanzo, Storia di Achille, una storia in cui soprannaturale arriva all'improvviso nella vita di un giovane ragazzo che insomma ha molti problemi con la propria esistenza, e da lì insomma poi partiranno una serie di avventure, di storie. Quindi brevemente queste sono le tre novità, due delle quali, le ultime due, saranno proprio in anteprima per Strani Mondi al nostro stand.
Ok, quindi saremo pronti a lanciarci sopra lo stand appena arrivati. Come al solito, io almeno farò dei danni mostruosi. E vorrei chiedere a tutti, sempre così per concludere questa panoramica su appunto l'edizione 2025 di Strani Mondi, vorrei chiedere a tutti, sempre in ordine rigorosamente alfabetico, un motivo per venire a Strani Mondi per chi fosse ancora in dubbio. Quindi, Emanuele, Strani Mondi, perché è imperdibile?
Beh, guarda, sarò fuori dagli schemi, però per i giardinetti, sperando che il tempo sia bello, perché a parte veramente la parte, il fatto di trovare i libri, di incontrare gli autori, la cosa che ha caratterizzato sempre Strani Mondi è la convivialità che si crea, tra l'altro si crea anche tra autori e persone, perché poi alla fine tantissimi autori e sono anche lettori, no, in Italia, quindi a parte gli ospiti c'è tanta gente in giro che fa anche cose, e quindi c'è questo momento in cui si spargono, poi si organizzano, sento sempre, a parte diciamo i primi anni organizzavamo una cena sociale, ma adesso le persone si organizzano, si vedono da tutte le parti d'Italia, o chi organizza una cena, chi organizza una birra. Quindi momenti, perché sono momenti conviviali in cui veramente il gruppo degli appassionati da tutta Italia trova un modo di incontrarsi dopo tanto tempo, non che manchino le altre occasioni, ma ho notato, almeno poi magari lo dico e sarò di parte, che ha una sua peculiarità. Anche lo stesso accoglienza della casa dello spazio, che è la casa dei giochi, mille volte messo in discussione perché siamo sempre più stretti lì, però tutto lì ha una dimensione di convivialità che da altre parti è difficile avere.
Allora, questo è assolutamente vero, tant'è che nella passata edizione il povero Vargas, curatore della collana Noti di Zona 42, è stato rapito e trascinato in un giardinetto per essere intervistato in un'intervista che poi, vabbè, uscirà prossimamente su Fantascientificast. Comunque, sia per i giardinetti, sono un momento che favorisce la convivialità e decisamente, comunque, proprio anche per un momento, una boccata di aria fresca, uno si legge le cose che ha appena comprato, si fa una chiacchiera, si fa una birretta o appunto una bibita analcolica, ed è tutto molto molto rilassante. Assolutamente condivido, Giardinetti, sono d'accordissimo. Passiamo praticamente a Giorgio Raffaelli, quindi Strani Mondi perché?
Perché non c'è un altro luogo in Italia con la stessa concentrazione di fantastico, fantascienza, weird e horror. Sono 2 giorni pienissimi, fin troppo pieni, e non si riesce mai a partecipare a tutto quello che è in programma, ma ogni volta che ti giri c'è una persona, c'è un autore, c'è un'autrice, c'è un amico che non vedi da tempo. E perché a Strani Mondi ci sono delle ottime vibrazioni. Questa è l'undicesima volta che lo facciamo, è l'undicesima volta. Io non credevo sarebbe sinceramente durata tanto l'entusiasmo che percorre le sale e le persone che frequentano Strani Mondi. C'è gioia a Strani Mondi, ecco.
Assolutamente vero, c'è gioia ed è vero, c'è anche inseguimento continuo di devo vedere questo, devo vedere quello, perché è un programma effettivamente intenso. Silvio Sosio, Strani Mondi
Sì,
perché?
beh, a parte il fatto che si possono comprare in anteprima le uscite d'Eros con lo sconto del 20%, che è senz'altro una cosa importante. No, io ovviamente quello che hanno detto Emanuele e Giorgio lo condivido in pieno, ma vorrei aggiungere una cosa in più. Cioè, secondo me Strani Mondi è un momento che ti ricarica. No? Tu vivi tutto l'anno nel mondo dell'editoria, magari sei uno scrittore, magari sei un un editore o qualcos'altro, e in un clima un po' depresso, no? Perché i libri vendono poco, non so, perché ci sono le polemiche sui social, eccetera, e non è che sia un proprio un mondo felicissimo. Quando però arrivi a Esterni Mondi è come se ti immergessi in tutto ciò che avevi voluto vedere fino a quel momento e te lo trovi addosso, e dopo 2 giorni esci da lì e hai di nuovo veramente voglia di fare, voglia di scrivere, voglia di pubblicare, voglia di tradurre, disegnare, e tutte queste cose ti dà veramente questa carica. È come attaccarsi al caricabatterie del telefono per 2 giorni e ne esci fuori al 100%. Questa è la cosa, secondo me, fantastica di Esterni Mondi.
Che è vero, oltretutto anche da visitatrice, nel senso, appunto, sono 2 giorni in cui appunto ci si trova tra spiriti affini e quindi effettivamente ricarica parecchio dalle, diciamo, dalle brutture della real life, come si diceva un tempo su internet, là fuori c'è la vita vera ed è brutta. E infine chiudiamo con Andrea Vaccaro, Strani Mondi perché?
Allora, detto che essendo l'ultimo, la maggior parte delle cose l'avete dette voi.
È l'ordine alfabetico, no, purtroppo.
Vero, sì, è sempre così. No, però ci sono due cose che voglio dire. Allora, innanzitutto, il fatto di avere lì fisicamente insieme tutti questi libri dà la possibilità di trovare quello che non si sta cercando. Cioè, ormai, soprattutto nel mondo dei social e tutto, ci viene sempre detto, no, che cosa leggere, che cosa comprare, perché noi siamo qui fermi davanti al nostro computer, la gente ormai in libreria non va praticamente più, detto fatto anche che le librerie, maggior parte, non hanno questo tipo di letteratura, comunque non le espongono come dovrebbero, e quindi è l'occasione per vedere e capire che cosa c'è che non sappiamo, cioè che non conosciamo, no? Quindi è chiaro che tutti noi cerchiamo di pubblicizzare i nostri libri, ma ogni lettore, insomma, potrà trovare l'inaspettato, ecco questo. E poi faccio un appello anche a tutti quelli che sono timidi, che non vogliono interagire con le persone, che tutta questa società è molto bella, ma si può venire anche tranquillamente stando zitti, guardandosi i libri, a sentire le cose e basta, perché sennò magari qualcuno si spaventa, no? Dice che... mi immergono in una convention dove devo parlare, essere coinvolto per forza con tutte le altre persone. No, possono venire anche i più asociali degli asociali, volendo.
Ma assolutamente sì, appunto, si può passare intera giornata soltanto a guardare i libri senza rivolgere la parola a nessuno, questo è assolutamente vero. Allora, io ringrazio assolutamente lo staff, appunto, di Strani Mondi per averci dato la possibilità di avere questa preview dell'edizione 2025. Ricordiamo ancora una volta che sarà l'11 e il 12 di ottobre a Milano, che tutte le informazioni per raggiungere la location, il posto, sono sul sito stranimondi.it. E quindi grazie Emanuele, grazie Giorgio, grazie Andrea e grazie Silvio.
Grazie a te, se possibile, prima di terminale, che insomma tra l'organizzatore di Strani Mondi ci sono anche Barbara Bucci e Riccardo Rabuffi, che si occupano di tutta la parte di organizzazione poi fisica della manifestazione, e senza i quali diciamo che non saremmo qui a parlarne, ecco, da diversi anni.
Assolutamente. Assolutamente, infatti mi spiace che non ci sia Barbara stasera, qui di solito appunto ci scambiamo vari WhatsApp su logistiche e appunto interviste da fare e dove andare. Allora, grazie ancora a tutti e ci vediamo tra pochissimo, direi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Böhm, creative producer Annalis Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Nitian Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.